in un certo senso anche tragico, e sollecita un po' la nostra attenzione, vedremo la nostra meraviglia, una meraviglia fatta di sorpresa e di rammarico. La parabola la conosciamo, è la parabola dei cattivi vignaioli. Il Signore, la donna vigna, divise il frantoio, insomma preparò tutto e andò una compagnia di operai, di vignaioli, a curare la vigna. Quando venne il tempo della vendemmia, andò a vedere cosa c'era. Sì, avevano pensato anche la sua parte, cioè se potevano portare a casa, alla casa sua, il frutto di questa vigna. E invece, avete sentito che cosa è accaduto? Il primo gruppo, mandato dal padrone, quelli si affacciarono e con male parole li cacciarono via. E riferirono al padrone, ci è toccata bella. Ci hanno presi, ci hanno maltrattati ed eccoci qua. Il padrone, ma io ho diritto, è roba mia, perché non devono fare il proprio dovere? E mandò un'altra squadra, con il figlio, vicino. Quando vedranno il figlio capiranno quello che devono fare, capiranno che io non rinunzio alla parte che mi spetta. E invece, appena quei malvagi vedono arrivare il figlio di un'altra squadra, diciamo questi fiduciari del padrone, dissero: ma adesso lo conosciamo noi, quello è l'erede, facciamo fuori e la vigna sarà nostra. E così fecero, maltrattarono il figlio, maltrattarono gli altri e si tennero tutto per sé. La folla rimane sbalordita, atterrita dalla parabola. E gli scribi farisei chiesero a Gesù: ma che cosa farà il padrone adesso con quei malvagi? Dice, si riuscirà per bene e le manderà al creatore. Ma che cosa intendeva Gesù? Gesù, siamo sicuri che è la conclusione, Gesù spiega, vedete, quelli non vogliono riconoscere, diciamo, la bontà, la generosità, l'apertura del padrone, anzi, lo danneggiavano e uccisero il figlio. E Gesù l'applica a se stesso. La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo. Ma il Signore è stato fatto questo, per tirare gli occhi nostri. Che cosa allora Gesù ha voluto insinuare? Ha voluto chiarire, ha voluto prospettare. Ha voluto chiarire e prospettare quello che è il dramma, quello che è il dramma dell'umanità di fronte a Dio. Dio non solo ha fatto la vigna, Dio ha creato il mondo dal nulla. Ha messo in questo mondo meraviglie a tutti i livelli, a livello minerale, a livello vegetale, a livello animale. Se noi potessimo concentrarci, potessimo raccoglierci e metterci su un'alta torre, o forse uno di questi aggeggi che girano attorno alla terra, e dare uno sguardo alla creazione, non finirà mai di meravigliarci. Non solo, ma come certamente anche molti di voi, nelle trasmissioni del pianeta vivente, abbiamo visto le meraviglie della creazione. Cosa stupende, straordinarie. Animali piccoli e grandi, tutto con il loro istinto, con il loro comportamento, nelle posizioni del globo più difficili. Chi ha creato quelle creature? È Dio. Quindi Dio non si è limitato a piantare una vigna, altro che vigna, ha piantato il mondo. E nel mondo ha messo noi. E per salvarci ci ha mandato il figliolo suo che è morto in croce. Questa è la morale della parabola. Ma il significato è ancora più profondo. Non solo il Dio ha piantato il mondo, ha creato tutti questi esseri, questi animali straordinari, le energie del globo, queste energie che regolano anche noi, l'ossigeno, i cibi, le medicine, e Dio ha profuso i doni della sua provvidenza. E cosa ha raccolto? Questi vignaioli hanno preso il figliuolo del padrone e l'hanno ucciso. I vignaioli sono anzitutto gli ebrei, i quali, come altre volte abbiamo osservato, gli ebrei non riconobbero il piano di Dio nella loro storia. Non riconobbero quello che Dio ha fatto attraverso i patriarchi con Mosè, quello che Dio fece appunto per liberare dall'Egitto. Non riconobbero, diciamo, questa specie di storia divina, trascendentale del popolo ebraico. Un popolo unico. Tutto il mondo era idolato, tutto il mondo era pagano. Invece essi è venuto il culto del vero Dio, e Dio, il Padre Celeste, manda il Figlio suo. E guardate che è un mistero la storia ebraica. Gli ebrei, invece di pensare che era il Figlio di Dio, hanno fatto, diciamo, una specie di trascrizione esistenziale per loro. Il Figlio di Dio non è una persona precisa come era Gesù, è vero? Il Figlio di Dio è il popolo di Israele. Così i rabbini spiegavano, e lì si aspettano ancora anche oggi, gli ebrei aspettano il popolo di Israele. Ma tra gli ebrei ci sono due opinioni. La prima, i religiosi, dicono verrà, non è venuto ancora, ma verrà, e farà di noi il popolo eletto. Ci farà padroni del mondo. Altra spiegazione. Dicono che il popolo eletto è Israele, sono gli ebrei. E oggi c'è andata alla sinagoga di Roma, potete sentire queste cose. Anche oggi gli ebrei dicono che è il popolo di Israele il vero Messia, il vero profeta. Cosicché non c'è da aspettarsi nulla, se non aggiustarci ancora meglio in questo mondo. Gesù, nella conclusione, voleva chiarire davanti ai suoi avversari che stavano facendo un conto di Dio. Infatti si cambiano che il piano di Dio è il piano degli uomini. E Gesù appunto dice, sono io il figlio del padrone della vigna, sono io il figlio di Dio. Voi dovete rifiutare. Ecco, sapete che aspettava la volta. Voi mi avete rifiutato. Ebbene, io sono pietra d'angolo. La pietra d'angolo è quella che sospetta l'edificio, e se quella cede, tutto l'edificio crolla. Cosa possiamo applicare alla nostra situazione? L'applicazione è molto molto semplice. Gli ebrei sono mancati all'appello. Sono stati respinti da Dio. Respinti appunto nel nuovo regno dei cieli predicato da Gesù. Ma anche gli ebrei possono convertirsi, possono ancora entrare nella vigna del Signore, essere vicini alle promesse divine. Noi ci siamo nelle promesse, siamo fedeli cattolici, abbiamo ricevuto i Santi Sacramenti, abbiamo ricevuto tante grazie, specialmente poi nel mondo latino, il cristianesimo è diventato più accessibile, è diventato più sereno. Abbiamo la devozione della Madonna, la devozione degli angeli, la frequenza dei Santi Sacramenti, facciamo quello che possiamo, è vero? Ma se ci guardiamo intorno, siamo una minoranza a prima vista anche di scarse qualità. I grossi personaggi della storia contemporanea non seguono il cristianesimo. Seguono, diciamo, il programma delle forze politiche, servono alla società del benessere, servono alla cultura. Il mondo è dominato da questi idoli e noi ci troviamo in minoranza. Ma se siamo in minoranza, cerchiamo che sia una minoranza valida, fervorosa, luminosa, accesa di fervore e la dignità di essere cristiani. Ci dobbiamo pensare. Qualche volta passeggiando per le strade si pensa a tante cose, ma uno di questi pensieri è quelle persone che io incontro sulla via Flaminia, sulla via Guido Reni, quelle che incontro in Roma, centinaia e migliaia di persone, quante quante di queste persone credono in Dio e in Gesù Cristo? Sì, forse nel fondo c'è qualcosa, è qualcosa che resta lì sotto la cenere. Quindi cerchiamo di ravvivare in noi la gioia di essere cristiani, la responsabilità di essere cristiani, la speranza di entrare nel regno dei cieli, la gioia di essere cristiani. Non abbiamo rispetto umano. Quando tante volte ci troviamo con gli amici, mostriamo la nostra fede senza esibizione, con sincerità. E guardate che anche quelli che non praticano, anche quelli che non credono, apprezzano la coerenza, apprezzano la sincerità, apprezzano coloro che sono tutti d'un pezzo. Ecco quindi, diciamo, il frutto, il profumo di questo testo evangelico è un testo tragico. In tutti i posti, avete visto? Quelli della seconda, diciamo, ondata, tutti presi, cacciati fuori e uccisi. E poi uccidono il figlio. Che mistero, che questa storia del popolo ebraico. Che mistero. C'è qualcosa in questo popolo che lo fa il popolo storico per eccellenza. Attorno a questo popolo si radunano i drammi della storia. E così cerchiamo noi cristiani cattolici di ricevere bene il figlio del padrone. Di ricevere, lasciamo stare gli onori, i sbandieramenti, gli archi di trionfo, di riceverlo con tutto il cuore. Sì, è una frase solita, ma deve dire tutto. Tutto il cuore. Il cuore è l'espressione della vitalità profonda, della fede, della dedizione al nostro Dio. Riceviamolo Gesù. E pensiamo a Lui. Se le cose anche vanno male, se le cose si mettono male, se non riusciamo a combinare quasi niente, basta che combiniamo bene con Lui, basta che ci troviamo con Lui. E anche un naufragio, o nella caduta di un apparecchio che ti scappi, un qualsiasi di queste disgrazie tremende, tutti i giorni si sentono di queste disgrazie, morti sulle strade, morti sugli aerei, morti sui treni, eccetera. E siamo non altro che un panorama di sangue, la vita umana. Non abbiamo paura, cerchiamo di essere con Cristo. Cercando di metterci sopra la pietra di testata d'angolo, e Lui è la pietra. Di fronte a tutte le disgrazie, a tutte le guerre, a tutto questo sconvolgimento del genere umano, che più progredisce e più si inquieta. Abbiamo letto ieri, oggi, che anche l'Italia si presta a questo terribile gioco. Sta vendendo le armi per 900 miliardi, se ho detto bene. Che brutto mondo! E pensiamo che quelle armi uccideranno degli uomini senza motivo. Smembreranno le case, distruggeranno le città. Ricordate, almeno noi più anziani, ricordate i bombardamenti di Roma. Specialmente il bombardamento che avvenne, anche il primo, ma soprattutto il secondo, che colpì anche il Policlinico. Ecco cosa sarà del mondo. Ma se siamo sulla testata d'angolo, quella non cede, perché il figlio di Dio, qualche pensiero su questa parabola, diciamo così tragica, così drammatica.